Valentino De Luca per Book Notes, pagine di radiofonia, la trasmissione che porta gli autori in radio per parlare dei loro percorsi artistici, di storie, emozioni, di libri, ogni giovedì alle ore 21 su cittaperta.it. E questa sera, come vi ho detto, parliamo de La notte più buia, cronache di una generazione, l'ultimo libro di Roberto Gramiccia, edito da Mimesis, insomma un percorso personale che diventa anche collettivo, l'analisi di una crisi, di quello che è successo anche negli ultimi anni, che però insomma si amplia e diventa anzi un'analisi anche politica, se vogliamo, più che autobiografica, su, come dire, i vari accadimenti legati non solo al Covid-19, ma soprattutto alla reazione che questa pandemia ha scatenato in ognuno di noi e come singoli e come collettività. Allora, per parlare insomma di questa fatica letteraria, abbiamo al telefono proprio l'autore Roberto Gramiccia. Buonasera e benvenuto a Book Notes.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Allora, Gramiccia, scrittore, medico, anche critico d'arte, ovviamente, insomma, tra le sue opere, insomma, si parla ovviamente anche di artisti, si è parlato di medicina. Quest'ultimo, però, questo La notte più buia, possiamo definirlo un saggio autobiografico? Qual è lo spunto iniziale? Da che cosa parte per raccontare questa notte più buia? E soprattutto, visto che si parte sempre dal titolo, questa notte più buia, qual è stata quella che abbiamo vissuto insomma negli ultimi anni?
Esattamente, la notte più buia coincide con sostanzialmente con l'angoscia prodotta dal lockdown, dalla condizione di paura del contagio e di paura della morte, in buona sostanza, che ha colpito chiaramente in modo più intenso persone avanti con gli anni, non necessariamente molto avanti, ma che ha prodotto poi delle devastanti modificazioni delle nostre abitudini, per esorcizzare le quali e per tradurre in termini positivi le quali io ho ritenuto di scrivere un po' le mie memorie, per così dire. Si tratta di un saggio narrato, come tu dicevi, o di un memoir, come dicono quelli che hanno studiato, cioè una raccolta di fatti, di episodi della mia vita, tra l'altro proposti non in modo cronologico, che aspirano, a partire dall'angoscia del contagio, appunto, a ricostruire la storia di una generazione, quindi praticamente si rivolgono a quello che è accaduto negli ultimi 60-70 anni, insomma 65 anni. Io sono nato negli anni 50 e quindi racconto episodi che caratterizzano questo lunghissimo periodo di storia patria, che corrisponde poi con la mia vita personale.
Gramiccia, ma se non utilizza il metodo cronologico, cos'è che lega, diciamo, il filo che lega i diversi capitoli? Qual è un po' il pensiero quando ha dovuto studiare la composizione del libro?
La domanda è molto pertinente. Mi tocca spiegare di necessità perché io non abbia seguito la più ovvia e scontata procedura, quella cioè di disporre i vari episodi in ordine cronologico. Ebbene, la risposta è molto semplice. Io ho voluto falsificare in questo modo. Il libro è un po', come dire, polemico, tende ad illustrare i vantaggi e i tesori dell'intelligenza critica. L'ho voluto disporre in modo non cronologico proprio per falsificare il mito dell'eterna presentificazione che caratterizza i nostri tempi. I nostri tempi sono legati alla necessità di una bruciante attualità, per cui quello che è successo prima non conta quasi niente, e poi non parliamo nemmeno del futuro, perché è al di fuori di qualsiasi prospettiva di valutazione, conta solo il presente e la logica, la dittatura del consumo in questo presente che tutto divora. Io proprio per falsificare questo principio, siccome ritengo le cose che a me sono successe anche in un passato molto remoto non meno importanti di quelle che mi succedono oggi, ho ritenuto di non seguire il criterio cronologico proprio per dare la stessa importanza a tutti gli episodi, indipendentemente dal periodo in cui si sono verificati. La seconda chiave di lettura del titolo, per rispondere alla tua iniziale domanda, è proprio rappresentata dalla ricostruzione del primo ricordo della mia vita, che corrisponde a una notte di angoscia in cui io mi ritrovai solo nel letto matrimoniale dei miei genitori, abbandonato perché i miei erano dovuti scappare in ospedale per portare la mia sorellina, la loro altra figlia, in ospedale perché rischiava se no di morire. Questa angoscia, diciamo, che come dire, intesse le trame della mia memoria, anche con la complicità della vicina di casa a cui i miei genitori mi avevano lasciato, che aveva pensato bene di ritornarsene a letto quando io mi ero addormentato, e quindi come dire, fa sì che si inauguri un po' la ballata della mia vita alla luce di un'esperienza molto molto ansiogena. E il tratto diciamo dell'inquietudine è un tratto che percorre, a mio giudizio, tutte le pagine del libro.
Eppure però, Granicia, se lei dice cronache di una generazione, se si pensa appunto alla generazione a cui accennava lei, partendo dagli anni 50, spesso e volentieri al giorno d'oggi ci si riferisce a quella generazione come la generazione che, al contrario, più che aver un'esistenza, al di là del dato autobiografico personale, quello è ovvio, segnata dall'ansia che invece noi leghiamo ai cosiddetti millennials o alla generazione Z, come si suol dire, per quelli nati dopo il 2000 oppure nati dopo il 1980, la generazione di chi è nato nel secondo dopoguerra è spesso additata e segnata da come la generazione che ha goduto del boom del benessere economico e di tutta quanta una serie di diritti che purtroppo mano a mano, insomma, si sono sfaldati negli ultimi 20-30 anni. Lei in questo è stato un po' controcorrente rispetto ai grandi numeri della sua generazione?
Quello che tu dici, ma ti invito a darmi del tu, sennò io mi sento in imbarazzo a dare del tuo a te. Quello che dici è molto sensato. In realtà, tuttavia, il tempo che si vive, compreso il tempo sicuramente privilegiato a quello che vivono i giovani di adesso, è sempre vissuto dai giovani in modo particolare, ma direi da tutti in modo, come dire, trepidante, insomma. Noi avvertivamo in quel periodo la responsabilità di fare una vera e propria rivoluzione, non solo riferendola ai rapporti di produzione, ma proprio al costume, alle modalità con cui ci si rivolgeva, per esempio, all'autorità costituita, nella scuola e all'interno della famiglia. Quindi non è che quei tempi fossero tempi tranquilli, considera poi che furono devastati dalla strategia della tensione, dagli scontri politici che spesso erano sanguinosi. Io stesso ho corso dei pericoli mortali proprio perché facevo politica come la gran parte dei miei coetanei in quel periodo, magari in modo un po' più azzardato di altri, ma insomma non particolarmente eroico, voglio dire. Quindi l'ansia, come dire, abbondava pure in quelle stagioni, che sicuramente dal punto di vista delle prospettive, delle idealità, della possibilità di godere di un orizzonte di senso, erano migliori rispetto a quelli di adesso. E poi ci sono le ragioni personali che fanno di me un uomo inquieto, insomma. E diciamo che quello che ti ho appena raccontato del mio primo ricordo, diciamo, è un antefatto, insomma, abbastanza significativo. Un tratto fondamentale, mi dai l'opportunità di dirlo, di questo libro è che esiste un mix fra valutazioni che riguardano esperienze personali e valutazioni che riguardano esperienze collettive, che riguardano la storia di quel tempo fino ad arrivare nel nostro tempo, al nostro tempo, perché io ritengo che non esista una gerarchia così rigida fra la storia dei manuali e la storia di ciascuno di noi. Ecco, non sta a me illustrare le qualità del libro, evidentemente, ma diciamo che se c'è una caratteristica che lo connota è proprio quella di mescolare questi due piani, il piano individuale, il piano dell'autobiografia con quello che invece riguarda un punto di vista storico più oggettivo, insomma, più obiettivo.
Gramiccia, venendo proprio alla storia, alla storia anche recente, il recente passato, approfitto anche, insomma, del fatto che sei medico, il Covid, prima nella premessa dicevo l'impatto che ha avuto e come fenomeno collettivo e nella vita di ognuno di noi, a me c'è una cosa nel libro, c'è un passo che viene citato nel capitolo, sì, dettare un articolo per telefono, del Dererum Natura di Lucrezio, dove, sì, insomma, si apre, chi ha fatto il classico magari se lo ricorda anche questo sì, episodio, quando il secondo libro, appunto, della Rum Natura, si apre con l'immagine che uno spettatore dalla terraferma osserva in lontananza in mare un naufragio, sì, e traendo piacere, ma non dice ammazza che infame, trae piacere da un naufragio, quindi da una altrui disgrazia, no, in realtà vuol dire che vedendo l'altrui disgrazia mi posso sentire al sicuro, salvo quando il pensiero sopraggiunge improvviso che siamo talmente segnati dalla caducità e dalla fragilità che quel naufragio che ho visto 5 minuti fa, magari domani, potrebbe accadere a me. Ecco, perché mi sto soffermando su questo passo? Un po' la linea della caducità, di una certa fragilità, sì, viene esaminata dal punto di vista anche generazionale e intergenerazionale in questo libro?
Guarda, tu hai colto un tratto fondamentale, questo denota l'attenzione che tu hai posto nella lettura. In realtà quello della fragilità è un concetto chiave per capire il senso più profondo delle pagine del libro. Banalmente potrei dire che Elogio della fragilità, che è un libro che io ho pubblicato per Mimesis qualche anno fa, è stato il libro più venduto in assoluto, quello che ci ha avuto più successo, ed è, si tratta di una riflessione su questo tema che io in termini un po' teorici, sebbene con un approccio sempre divulgativo, non dottorale, non bacchettone, insomma, non accademico, porto avanti in un paio di 100 pagine, insomma. E in questa occasione, questo tema che è per me assolutamente centrale nella mia riflessione, potrei azzardarmi a dire anche filosofica, ermeneutica, epistemologica, ma insomma voglio rimanere coi piedi un po' più a terra. Nella mia riflessione, diciamo, quotidiana, nel libro ultimo, mentre nel precedente Elogio della fragilità era proposta sotto forma di saggio, nell'ultimo libro il racconto degli episodi di una vita sufficientemente lunga da raccontare una storia corposa, si incaricano di dimostrare le dinamiche che il rapporto fragilità-reazione alla fragilità produce. Per esempio c'è un capitolo, mi spiego meglio con un esempio pratico, in cui io parlo di alcune figure, di due in particolare fondamentali, Antonio Gramsci e Giacomo Leopardi, che furono affette da una grave malattia entrambi, il morbo di Pott, che non solo produceva gravi malanni e insufficienze funzionali e difficoltà esistenziali, ma deformava anche il fisico in maniera tale da produrre evidentemente problemi relazionali aggiuntivi rispetto ai disturbi soggettivi che produceva. Ebbene, queste sono state le due figure che hanno raggiunto i vertici della nostra ricerca filosofica e poetica rispettivamente nell'Ottocento e nel Novecento. Questo a dimostrare, la mia valutazione è proprio questa, che non solo la fragilità, il dolore, la sofferenza può non essere esclusivamente un vincolo, ma a volte rappresenta la molla per raggiungere degli obiettivi straordinari dal punto di vista della ricerca filosofica e poetica. Ecco, tutte le pagine del libro sono permeate da questo principio, che poi è un principio dialettico, che fondamentalmente dà un senso alle dinamiche che derivano dallo scontro fra opposti, no? Se non ci fosse stata una grande povertà che aveva in qualche modo condizionato i sans-culottes parigini, probabilmente la Bastiglia non sarebbe stata occupata e la rivoluzione francese non sarebbe esplosa, non sarebbero state tagliate,
certo,
le teste degli aristocratici.
Assolutamente. C'è da chiedersi come mai, pur vivendo in un'altra epoca caratterizzata da grandi difficoltà, non vi siano diciamo grandi
equivalenti reazioni.
Equivalenti reazioni. Senti Roberto, ti do tu dopo che me l'hai chiesto, ti faccio una domanda tecnica dal punto di vista del registro stilistico che hai deciso di adottare. Che registro è?
Dunque, è un registro che, come dire, parla della mia natura. Io è anche un'osservazione giusta quella che fai, perché diciamo che la mia prosa, che è asciutta, diretta, antigraziosa, potremmo definirla così, parafrasando un aggettivo che viene utilizzato molto per descrivere le sculture di Boccioni, io mi sono occupato per tutta la vita di arti visive, come tu hai detto, questa modalità mi è sembrata la più adatta, insieme a un impasto che nell'ironia trova la sua ragione di essere principale, per raccontare degli episodi, non in maniera enfatica. Ci sono anche degli spunti che non riguardano necessariamente me, che potrebbero essere raccontati in maniera semieroica, no? Le battaglie per l'antifascismo militante, la lotta per la difesa degli spazi di espressione, per gli spazi di... Però, viceversa, invece che usare un atteggiamento, un approccio trionfalistico, mi è sembrato più giusto utilizzare sia un linguaggio che un tono ironico che fosse più funzionale a una narrazione di fatti quotidiani. Ecco, la quotidianità, che è maestra di storia, così come la storia è maestra della quotidianità, mi è sembrato un tratto decisivo nella mia scelta. Poi chiaramente giudica chi legge. Quello che mi viene detto, ormai il libro è uscito da qualche mese, è che la lettura è molto, molto agevole, non presenta degli ostacoli particolari, e questo a me fa molto piacere, perché chi legge un libro, chi legge un mio libro, io spero non solo non si annoi, ma non debba fare sforzi particolari per arrivare all'ultima pagina.
E sicuramente così non sarà. Senti Roberto, un'ultima domanda prima di lasciarci, se me la consenti, vuole essere una domanda un po' più politica.
Sì.
Ovvero, non si può fare un discorso generazionale senza, qui vado sul sicuro perché ovviamente sia leggendo il libro sia anche dalla sinossi del medesimo si rende esplicita questa cosa, senza, come dire, fare un'analisi, per chi almeno gli piacciono queste cose, si interessa di queste cose, fare un'analisi di una crisi, la crisi soprattutto di una parte politica. E, insomma, sono ormai tanti anni che si analizza sempre la crisi della sinistra e dove è nata e come è nata, e eccetera eccetera, l'analisi sempre ogni volta della sconfitta, l'analisi e poi di cambiare, adesso si parla di cambiamenti di nomi di partiti, di...
Sì.
Insomma, visto che questo libro, La notte più buia, è una cronaca appunto di una generazione, e quindi però attraversa un arco temporale anche ampio, ti chiedo così una tua analisi, insomma, su questa crisi, non tanto da dove ha inizio, perché poi sai, quello sono anche percorsi che sono anche abbastanza noti, ma di questa crisi, secondo te, quello che è successo negli ultimi anni, mi riferisco alla pandemia e adesso alla guerra, insomma, gli anni così difficili che stiamo vivendo, che hanno evidenziato dei problemi, dei limiti della, ripeto la parola ormai abusata, crisi di appunto questa determinata parte politica di cui tanti parlano? Ma perché tanti parlano? Perché evidentemente tanti, insomma, riponevano o ripongono ancora oggi le proprie speranze, il proprio afflato, la propria passione.
Certo, no, l'osservazione che fai è sacrosante. Diciamo che i tempi che viviamo dimostrerebbero in astratto la necessità assoluta di superare le contraddizioni che ci dilaniano, e i milioni di morti della pandemia lo dimostrano, in avanti, e cioè attraverso una valorizzazione di quelli che sono i meccanismi attraverso i quali gestire gli interessi pubblici, no? Gli interessi generali, cioè i beni collettivi. Dopo la pandemia, milioni di morti, sembrava ovvio che la sanità pubblica avrebbe dovuto essere implementata, potenziata e quant'altro, la sanità territoriale in modo particolare, faccio un esempio. Sembrava ovvio che magari ci si doveva porre il problema di fabbricare delle mascherine in attesa di una nuova infezione virale, quando evidentemente il sistema capitalistico riteneva non opportuno fabbricarle, perché questo non produceva nell'immediato profitti. Sembrava che il re fosse nudo, fosse una volta per tutte nudo, e che quindi certi errori non avrebbero dovuto ripetersi, e quindi la contraddizione capitale salute, capitale natura avrebbe dovuto in qualche modo richiedere un aggiustamento degli equilibri del capitalismo, che avrebbe dovuto prendere cognizione, prendere ammaestramenti da un passato recente che è stato luttuosissimo. Questo non è accaduto, perché la natura stessa di questo sistema economico è tale che non sono previste delle autocorrezioni, degli aggiustamenti di rotta. È chiaro che questi aggiustamenti di rotta, o anche, a mio giudizio, ancor meglio, un superamento di questo sistema, avrebbe dovuto essere, come dire, in qualche modo, non dico garantito, ma insomma ricercato, faticosamente ricercato, da una sinistra all'altezza della complessità delle sfide del mondo contemporaneo. Purtroppo questa sinistra in questa fase non c'è, se n'è andata, è uscita, e ancora non si sa dove sia andata a finire. La nostra ragione di vita, quella di ritrovarne, diciamo, in qualche modo le tracce, di ricondurla in sé, perché tutte le ragioni che ne reclamano la centralità e la indispensabilità si sono squadernate con un'evidenza palmare. Nel frattempo però la sinistra conosce la più tragica delle crisi della sua esistenza, dopo una serie di sconfitte che parte dagli anni Ottanta, attraverso la liquidazione del Partito Comunista, la caduta del muro di Berlino, il thatcherismo, il reganismo, l'edonismo reganiano, tutti questi, la rivoluzione digitale che è praticamente stata utilizzata per inebetire masse di popolo, come Chomsky ci insegna, masse di popolo sconfinate. Sono tutte ragioni che, come dire, in qualche modo danno delle chiavi di lettura della crisi che noi viviamo, che però si appalesa proprio in modo drammatico nel momento in cui le condizioni e le ragioni per il superamento di un sistema che è un sistema oppressivo e super individualistico mostra i suoi limiti insuperabili. E purtroppo contemporaneamente sono evidenti anche i limiti insuperabili di una sinistra che però io confido non potrà non ricomparire sulla scena di territori che sono sempre più devastati da contraddizioni insanabili. Nel lungo periodo, io nel breve periodo sono pessimista anche rispetto alla guerra che tu citavi poc'anzi, ma nel lungo periodo sono talmente convinto che le contraddizioni del sistema in cui viviamo sono insanabili, che credo che anche per ragioni che attengono alla difesa degli interessi dell'universo stesso, della sopravvivenza del pianeta, sarà inevitabile che questi equilibri conoscono una inversione di rotta. Questa è una convinzione e anche un augurio, diciamo una speranza con cui il libro si conclude, auspicando un po' un'alleanza fra le fragilità attive, fra i fragili ribelli del mondo, che sono secondo me ancora tanti e potenzialmente numero ancora superiore a quello che si avverte. Volevo solo aggiungere che, a parte questi al di là di questi temi un po' seri, tanto seri e giustamente seri, il libro è pieno anche di spunti, di riflessioni, di fatti che sono leggeri, divertenti, storie di amori, di odi.
Assolutamente, ma infatti la domanda precedente sul registro era anche per far emergere, sì, un po' che c'era anche un registro ironico, sì, esatto, insomma anche
ironico, giocoso, autocritico, sì, autoironico, ma anche narrativamente, diciamo, adesso non voglio fare la promozione banale del libro, anche narrativamente credo insomma interessante, che tiene un po' il lettore sospeso all'interno di vicende che non necessariamente vanno riferite a un'analisi seriosa.
No, certo, questo si era assolutamente capito, è un racconto, è un racconto anche di una vita, di più vite, di una generazione, sì, di più, bravo, generazioni, e quindi come tutte le cose, come tutte le vite di ognuno di noi, c'è il momento ironico, c'è il momento sentimentale, c'è il momento politico, c'è il momento...
Bravissimo, certo. Cioè, per esempio, una grande importanza attribuita all'universo femminile, insomma, no? Quindi ci sono vicende sentimentali-sessuali, ci sono storie e anche valutazioni non necessariamente riferite alla dimensione appunto erotica. Per esempio, i racconti che riguardano, uno dei capitoli che io più amo, forse ti sorprenderà, è quello in cui racconto la storia e anche il valore pedagogico della mia maestra delle scuole elementari, che era una donna, che è stata una donna straordinaria, che mi ha in qualche modo aiutato a superare i traumi della notte iniziale
di cui raccontavi. Bene, ma non facciamo troppo spoiler, siamo arrivati insomma alla fine di questa puntata, di questa chiacchierata, giustamente speriamo di aver messo curiosità un po' negli ascoltatori, e allora rimandiamo al libro di Roberto Gramiccia, La notte più buia, cronache di una generazione, edito da Mimesis, e a noi non rimane che ringraziare l'autore, appunto Roberto Gramiccia, per essere stato qui con noi stasera a Book Notes. Roberto, grazie mille.
Grazie a te, buona serata, grazie.